שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, מאמר וזאת ליהודה, בעמוד 81.
שלום, diciamo lavoro di Baal Haslam. Riguardante i Yudi, seconda colonna, dalle parole, guardate che è stato scritto. Si può scaricare il materiale sul sito Cap TV, sempre là a fare domande, al Islam, riguardante i Yudi, i giudei. Ed ecco che è scritto che l'animale, uomo, tu lo salvi. E come si dice che l'animale, tutti i suoi desideri dati per l'esistenza, per la conclusione delle sue, i suoi atti, si richiama dentro all'uomo anche gli atti per l'uomo. Bravo. Sì, certamente ciò che si sveglia in noi, vari tipi di emozioni intellettuali in ogni secondo, quello che è scritto, cioè in ogni secondo, sia le azioni della creatura, che se sembrava che era prima per altri motivi, tutto questo in corrispondenza al risveglio dell'acqua in ogni secondo. Per questo l'uomo veramente così si rapporta ogni secondo, quindi quello che si trova all'interno di questo secondo, cioè la reazione a quello che il creatore passa attraverso l'uomo, dipende dall'uomo stesso. Se l'uomo reagisce o in lui passa così e gli sembra che lui vive, ma in realtà non vive, è soltanto una argilla nelle mani dell'artefice. Petro testo, bisogna capire qual è la priorità della forma dell'uomo sull'uomo. Però questo si riguarda in base ai loro desideri, o il desiderio dell'uomo che è di vero dell'animale. E proprio in questo si distingue anche la liberazione del creatore per l'uomo e la liberazione del creatore per l'animale. Cioè il desiderio dell'uomo riguarda l'animale perché può aggiungere il proprio risveglio personale verso il creatore. Questa è la differenza, ma non lì chissà che cosa, il nostro corpo o altro. Questo né in base al nostro corpo né alla nostra vita, niente. E quello che noi costruiamo, che facciamo, scopriamo, le scoperte, niente, non è importante. Soltanto una cosa che noi possiamo dire che c'è in noi, quello che non hanno gli animali, è il risveglio dal basso, da parte propria, verso la direzione del creatore, un richiamo a ciò che noi riceviamo dall'alto verso il basso. Retro testo. Ed ecco che dopo tutte le richieste, controlli, non troviamo la necessità messa nell'uomo, nel richiamo dell'uomo, che non sia nell'animale, che soltanto la forma umana è pronta per lui, non altra. Bravo. Cioè, se noi abbiamo risveglio per la spiritualità, per ricevere qualcosa, di essere buoni o altro, che ci si dia questo e quest'altro, le religioni, tutto quello che c'è, tutto riguarda il livello dell'animale, perché in conclusione noi vogliamo qualcosa per noi. Ancora non è dal basso verso l'alto, ancora non è un risveglio verso l'adesione, ma il risveglio verso l'adesione si chiama a livello dell'uomo. Cosa significa risveglio verso l'adesione? È un risveglio verso l'azione, cioè per noi si esprime sotto la formula di ama il prossimo come te stesso, e attraverso di questo ama il creato tuo. Con questo noi arriviamo alla somiglianza e alla concomitanza dei nostri desideri in un amore assoluto. Nel tuo testo risulta che tutta la domanda dell'esistenza della forma umana si apprezza soltanto in base a quella base fondamentale messa a lui di fare il lavoro per il creatore. e con questo lui si eleva al di sopra dell'animale. Già abbiamo parlato tanto in base a questa differenza si dà anche la ragione per adempiere a questa missione e troviamo il grande intelletti anche a forma animalesca. Bravo, che Dio vuole che noi siamo organizzati così come le formiche. Immaginatevi quante formiche ci sono sulla Terra, molto di più degli umani, molti di più, ma guarda i nostri miliardi, guarda i loro miliardi, oppure le api, non ha importanza cosa, che organizzazione. Non c'hanno tutto gli animali all'interno della struttura animalesca. L'uomo in questo mondo sembra senza correzioni, ma è saputo e soffre di più degli altri. Ed in accordo a questo capiremo anche la domanda della presenza dell'esistenza dell'uomo che ha la domanda della negazione di questo richiamo della vicinanza col creatore che c'è anche a livello animale. E da qui capiamo le parole della Mishnah che ha detto: si inizia con ragionamento e finisce con la lode, cioè bisogna capire e pensare di quella mancanza che anticipa la nostra esistenza nel senso positivo, come di un giudicamento che anticipa la lode. Da qui capiremo la lode nella maggiore grandezza e rinforzo, così come è detto, si inizia con il ragionamento e si finisce con la lode. Bravo, cioè questo è quel processo che dobbiamo attraversare. Noi iniziamo veramente con il giudicare, con la negazione, come detto che nasce un selvaggio, l'uomo, e si finisce con la lode, quando noi raggiungiamo il livello del creatore. Letto la testa, e questa è la domanda anche del quattro nostri esili, esilio dopo esilio, che segue, 4, liberazione dopo liberazione, fino alla quarta liberazione che è assolutamente perfezione completa per noi, aspettata molto, come molto veloce. Cosa vuol dire liberazione? È un risultato dell'esilio, dove il nostro sviluppo, noi nel nostro sviluppo, noi raggiungiamo l'esilio e liberazione, esilio e così via, così 4 volte. Quindi noi dobbiamo vedere nell'esilio lo sviluppo, ma non caduta, ma ascesa, perché l'esilio non si chiama quello che noi ci allontaniamo dalla santità, ma noi stabiliamo adesso che noi ci troviamo lontani dalla santità, ma non è che noi prima di questo eravamo vicini. Noi questo adesso siamo vicini perché ci sentiamo adesso lontani, cioè noi stabiliamo adesso il vero nostro stato e diciamo: oh, noi siamo nell'esilio. Invece prima di questo la vita era buona, non sentivamo questo. Quindi l'avanzamento nella consapevolezza del male si chiama esilio, e certamente quanto noi conseguiamo l'esilio, la lontananza sotto varie forme dal creatore, in contrarietà al creatore, allora in conseguenza a questo viene la luce e illumina quelle mancanze che si chiamano esilio, e noi sentiremo in loro cosa vuol dire liberazione, la salvezza. Quindi tutto ciò che c'è nell'esilio sarà anche nell'esilio, nella salvezza. Quando viene la luce c'è la lettera Aleph nel governante del mondo, corrispondenza alla liberazione. Quindi dobbiamo cercare di quanto più velocemente di attraversare l'esilio per non trattenerci e di gioire di tutto questo lavoro, perché questo è l'avvicinamento veramente alla liberazione. Ma l'esilio, c'è la domanda della mancanza che è presente nella liberazione, che proviene dalla parola salvezza. E se questa mancanza è una preparazione a ciò che riguarda a lui, così come anche la preparazione per la raccolta del frutto, noi ci troviamo nella Geulah, tranne la lettera Aleph che indica sul governarde del mondo, all'Ufo Shel Davar. E questo è ciò che riguarda la forma della mancanza, non è altro che mancanza di esistenza, ma la forma dell'esistenza, che è la liberazione, è saputo ciò che hai detto, che non insegneranno uno all'altro, ma tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande. Se è così, allora ci sarà una forma che anticipa la sua mancanza, cioè la forma dell'esilio, soltanto nella fase negativa della conoscenza del Creatore, che è la lettera Aleph, che ci manca nell'esilio e si aggiunge nella salvezza, che è l'adesione col governante del mondo. E questo è tutta la salvezza delle anime, non più né meno. Di questo si era detto che tutte le lettere della liberazione sono anche nell'esilio, tranne la lettera Aleph, il Signore del mondo. E per capire questa domanda meritevole del fatto che la mancanza stessa prepara rispetto a lui l'esistenza, noi lo studieremo in base all'esistenza di questo mondo materiale, perché il concetto della liberazione lo vediamo come qualcosa di elevato. Non lo assaggerà nessuno se non i scelti delle forze prestabilite, e anche loro in corrispondenza a una certa preparazione, ma la maggior parte della nazione non è capace di sentire il gusto in questo. Ma dall'altra parte, in ciò che riguarda il con schiavitù, i piccoli e i grandi sono uguali a lui, anche i più piccoli della nazione non potranno. Così come noi abbiamo visto della popolazione di Polonia, che ha perso il suo regno perché ha capito che la maggior parte non merita di valorizzare la priorità della libertà, e non l'ha apprezzata, non l'ha conservata. Per questo sono capitati nella schiavitù della Russia per 100 anni, e da allora tutti vogliono, dal più piccolo al più grande. E anche se per ora non sono stati capaci di apprezzare il gusto della salvezza in base alla somiglianza e forma, e ognuno se la immaginava a modo suo, tanto più nella mancanza della salvezza che è la schiavitù, è apparsa questa forza miracolosa nelle anime di apprezzare e valorizzare la liberazione. E quando loro hanno sentito la liberazione, non sono salvate le anime e non hanno capito cosa hanno guadagnato con tutta questa salvezza. E invece tutta una parte di loro gli dispiace e ha detto che il loro governante li appesantisce con le tasse, con i lavori e anche con i governanti esterni. E sarebbe bello di vivere nei tempi passati. Questo è perché su di loro ancora non ha agito come si deve la forza della mancanza. Bravo, questo noi lo vediamo. Immaginatevi se noi adesso se noi lasciassimo i nostri amici, i nostri cugini, allora saremmo capitati come tutti gli altri paesi, sia a livello della vita, tutto quanto. E come i polacchi allora? Bala Salam capisce questo perché lui ha vissuto nella Polonia allora. Io ho anche i suoi manoscritti che l'ha scritto in lingua russa. Vabbè, allora all'epoca c'erano i governanti russi. Quindi ci dà questo esempio che nell'esilio noi dobbiamo chiarire tutti i dettagli della libertà, altrimenti non sarà una liberazione. Ma nella materialità comunque lo facciamo. È chiaro che non in questa forma, ma nella spiritualità noi non riceviamo il desiderio che diventi man, che sia accettato in alto, per fare Zivug Daka e Mad, se questo Chisaron non è completo. Questo è l'ordine dall'alto in basso che noi dobbiamo fare dal basso verso l'alto. Per questo l'esilio deve in misura completa, e tutto dipende da quanto noi ci impegniamo ad abbreviare sotto forma di Akishena, perché se tutti gli esili passati erano in corrispondenza alle condizioni che loro erano là, noi adesso ci troviamo nell'esilio quando prima volta noi abbiamo il diritto di lavorare in Akishena, accelerando l'esilio. Per questo qui non c'è tempo, tranne la fine di 6.000 anni, e noi possiamo restringere questo, così come è scritto, in ogni giorno verrà, così bisogna aspettare fino alla fine, nell'esilio, la liberazione, la Moshiach. Lettera testo, seconda colonna. E adesso noi capiamo la discordia tra Rav e Shmuel. Rav contempla Mishnah che si inizia con il ragionamento che da qui si porti a una conoscenza maggiore della liberazione, e che bisogna iniziare con i tempi di Terach. E non dice come Shmuel, in quanto nell'Egitto l'amore per lui, verso il Creatore, il lavoro per lui, era già introdotto nella piccola popolazione, nella piccola parte della popolazione, ma la domanda del supplemento nell'Egitto non è di per sé una mancanza dell'esistenza della nazione che si chiama uomo. Ma Shmuel invece contempla la Mishnah che la preparazione la considera come a parte della liberazione del Creatore, per il quale bisogna ringraziare, e non bisogna iniziare dal fatto che i nostri patriarchi erano dei creatori di idoli, così come detto, in quanto in quei tempi non si entra nemmeno nella fase di mancanza di esistenza, in quanto assolutamente si rifiuta la forma dell'esistenza dell'uomo. Noi eravamo massimalmente lontani dall'amore per il Creatore, come distaccati dall'amore. E dice Mishnah, così che la mancanza prepara la mancanza, e si considera per questo parte della sua liberazione, per quanto bisogna ringraziare. Non si dice dal fatto che i nostri patriarchi erano anche creatori idoli, in quanto a quei tempi non entra nemmeno nella fase di mancanza che anticipa l'esistenza, in quanto assolutamente si rifiuta la forma di esistenza dell'uomo, ed eravamo massimamente allontanati dal Creatore. E per questo loro iniziano dall'esilio egizio, quando le scintille d'amore per il Creatore piano piano si sono accese nei loro cuori, ma per la insopportazione del lavoro pesante si spegnevano giorno dopo giorno, e questo si chiama mancanza dell'anticipare l'esistenza. E per questo dice Shmuel che sì, bisogna iniziare col fatto che noi eravamo schiavi. Bravo. Questo significa che quando l'uomo inizia veramente a sentire che lui si trova sotto il dominio di questo desiderio egoistico, e si impegna di elevarsi al di sopra con tutti i mezzi, e non può raggiungere nemmeno aprire il libro, ma sta lì seduto sulla poltrona o nel letto o fa qualcosa, occupa il tempo libero che potrebbe dedicarlo allo studio, quando potrebbe uscire a divulgare, ma fa qualcos'altro. Insomma, sente che non è capace di fare i conti con questa sua pigrizia o con altre sue occupazioni. secondari, in quali non c'è nessuna necessità. E allora lui inizia a sentire in questo la schiavitù che si trova sotto il dominio del suo ego. E questo si continua finché lui non si impegna di superare questo come azione. E questo si chiama lavoro nel cuore e poi anche nel pensiero, cioè al di sopra della conoscenza. E questo è il lavoro nel moha, cervello. E così lui supera i primi e chi è. E poi lui viene, arriva al fatto che riceve dall'alto vari tipi di risvegli spirituali e qui già deve lavorare contro loro, contro queste luci. Il risveglio col superamento che si chiama il lavoro nel cervello, moha, e fede al sopra della ragione. E la seconda volta è chi è. Quindi noi eravamo schiavi, come dice? Erano inchinatori di idoli oppure non inchinatori di idoli, ma schiavi. Allora, Niv? Schiavi. Vabbè, saremo schiavi. L'importante è sentirli. Va bene, domande? Sizfica. Lei ci ha detto poco tempo fa che quanto più noi raggiungiamo la grandezza, così arriviamo alla liberazione. Cosa vuol dire entrare in questo esilio, conseguire? Rav, la spiritualità non ha nessun quadro, nessuna immagine, nessun rumore, non so, odore, niente. La luce superiore anche adesso esiste, ma io non la vedo, non la sento, non la posso afferrare in nessuna maniera. Cosa mi serve? A me serve prepararmi per la percezione di questi chili della luce superiore, cioè io devo sintonizzare il mio desiderio di ricevere su tale influenze, su tali parametri, e io allora nel desiderio di ricevere inizierò a sentire il desiderio di dare. Quindi io ho bisogno per questo sapere. Va bene, quindi cosa mi serve? Cos'è che mi manca? Cos'è che mi manca? Non lo so, ma qui c'è qualcosa. Come io all'interno del desiderio, tutto dipende dal desiderio, nient'altro c'è. Come io nel mio desiderio faccio vari tipi di cambiamenti, come io li sintonizzo, vado a calibrare, come vari tipi di aspetti li organizzo, li regolo, e all'improvviso inizio a sentire qualcosa. Ops, sento qualcosa, ma all'interno del desiderio vado a sentire. Quindi come faccio io questa cosa? Tutta questa preparazione di questo A si chiama esilio. Questo è ciò che ci fa a noi l'esilio, cioè correggere Kelim in tal maniera, non è che questa è correzione, ma in tal maniera che loro vorranno scoprire qualcosa che in realtà si chiama luce, creatore. Noi non abbiamo, noi non consapevolizziamo che non c'è per questo nessuna maniera di toccare. Come tu vuoi, tu dici, ti vuole rivelare il creatore, c'è nemmeno chi. Allora perché dici che lo vuoi? Sica. Ma l'esilio stesso, io lo creo o lo ricevo? Bravo. Ma questo è la promessa del creatore, è un regalo. È un regalo. Che c'hai? Il creatore ti ha promesso a Abramo, gli ha detto, non ti preoccupare, io ti prometto, io ti sistemo a te un periodo di vita tanto che tu soffrirai, che sarai tormentato proprio. E lui ha detto, ah, che buono, il benefattore che lui è. Giusto? Questo che non è chiaro, dice Zvika. Che cosa non ti è chiaro? Qua si picchiano da destra a sinistra. E lei dice che, noi, che lui godeva dal fatto che ci picchiava. Chi che godeva, dice Rav? Sì, che gli ebrei bruciavano lì e lui stava lì e rideva. Il tempio bruciava e invece il Rav rideva. Cioè, come si può soffrire in questa maniera e sorridere anche sopra? Non capisco, Rav. Perché tu non capisci, perché tu non capisci queste cose. Cosa puoi fare? Tu non capisci, ma nella spiritualità non è come, così come nella materialità. Nella materialità, per esempio, ricevo un medicinale amaro che non lo posso ingoiare, però molto, molto utile per me, quindi soffro. Invece nella spiritualità non è così, nella spiritualità. Se tu sei in adesione con il risultato, con l'azione stessa, tu non hai nessun problema. Oppure il medicinale sarà dolce. Diventa dolce. Non senti più il dolore, non senti niente. Tu godi da tutto ciò. Tu senti piacere da questo perché sei in adesione con il risultato. Ed ecco. Che c'è? Sì, non mi è chiaro, non mi è chiaro. Lei dice adesione col risultato, io non conosco questo risultato. Bravo, questo si chiama al di sopra della ragione. Sì, oh, aha. Bravo, entriamo nell'esilio e sapremo come uscirne. Non parlo sul serio. La cosa è molto seria e noi ci troviamo all'inizio della conoscenza di questo. Sì. A Coca, quando abbiamo letto, si è detto che l'uscita dall'esilio dipende da quanto noi chiariamo tutti i dettagli della liberazione. Sì, non prima, dicevo. A Coca, continua. Perché il chiarimento della salvezza proviene dall'esilio? Perché prepara il Kli. Che vuol dire esilio? Nel momento in cui io preparo il Kli nell'esilio, lo preparo, posso sentire il Creatore, allora esco dall'esilio. Si chiama questo salvezza? Non è che io semplicemente vado lì per un certo periodo e poi ricevo questo regalo. Io non posso sentire il regalo in me, perché il mio Kli non è pronto. Non so come altro dirlo. Diciamo, cosa io devo fare nell'esilio? Io devo dall'esilio, nel mio desiderio di ricevere, di fare così, così, diciamo, devo attraversare vari tipi di stati. All'interno dell'esilio, non quattro esili, ma all'interno di un esilio. Se io faccio uno di loro, questo non l'ho fatto, allora posso sentire il Creatore. Non c'è un po' nella spiritualità. Deve rivestire in me, si trova qua, e lo devo sentire. Io devo. Tutte queste cose mi servono per poter sentire. Perché? Perché senza questo non riesco a sentire, mi manca percezione. Io non ti capisco. Cioè, per esempio, io ho qua una specie di bottone o una manovella e io la devo girare per arrivare fino a un certo. E se io raggiungo fino a questo stato finale, allora io sento questa manovella ancora non sta in questa posizione, c'è ancora differenza tra ciò che si vuole e ciò che c'è. Allora dimmelo tu per favore, come fa questa delta, questa differenza, posso sentire? Non posso, perché ancora non ho girato questa manovella fino alla fine. Questo si chiama che l'esilio deve essere per formare in noi tutte le condizioni per l'ascensione del Creatore e si chiamerà la liberazione. La lettera Aleph ci deve essere nel Galut, nell'esilio. Aleph si aggiunge all'esilio in maniera opposta. Allora si rivela Geulah, Galut vuol dire Geulah con Aleph. Cioè opposto al Creatore, l'esilio è opposto al Creatore quando tu riveli tutto in maniera opposta. Ahoraim, opposta. Cosa vuol dire chiarire i dettagli o gli elementi di Geulah, di questa liberazione? Questa è la qualità del creatore, dice Rav. Noi abbiamo il desiderio di ricevere iniziale, lo dobbiamo formare, formatare, e quello che si rivela in lui si rivela ciò che si chiama creatore. Akoka. Sì, però che vuol dire chiarire tutti i dettagli, gli elementi della liberazione? Che io devo sapere cosa succederà nella salvezza? Rav, devo sapere cosa vuol dire essere opposto al creatore. Ma da dove io lo so cosa vuol dire opposto se io non conosco lui stesso? Rav, ecco, sotto questi colpi tu gradualmente chiarisci, farai degli sforzi. Si danno forze, passi dai che lì inframmentati, c'è il punto del cuore, tranne questo punto, leva Even. E allora chiarisci tu che questo è uno contro l'altro, un lavoro nel cuore, un lavoro nella ragione. Quindi tutto l'esilio si realizza col fatto che in te si costruisce, col fatto che tu sei un posto creatore? Rav, sì, certo. Questo si chiama, sai come si chiama questo? Niv? Rav lo suggerisce? Memtet sono 42 cancelli dell'impurezza. Sì, ma questo è crudele. No, non è crudele. Allora scriviamo qua Memtet 49. 49 cancelli della impurità. Perché questo è crudele? Akoka. Ma come? Perché Rav? No, questo non è un problema. Perché tutto il tempo ricevi il sostegno. Questo si chiama che tu come se fossi tutto il tempo quello che si chiama che hanno gridato i figli di Israele. No, qui non è fatica, cioè la schiavitù non consiste in questo. Tu ricevi contemporaneamente a questo anche il sostegno, altrimenti non avrai forze per chiarire, non ci avrai capacità di chiarire questa precisione. No, io te lo dico, nel lavoro, nell'esilio, se lo si fa in maniera corretta, insieme, allora si chiama che hanno gridato i figli di Israele dal lavoro. Ma l'uomo ha queste inclinazioni, preparazioni per entrare in questo esilio? Rav, cosa vuol dire che c'è? Chi ce l'ha, ce l'ha, chi non no? Ecco, cos'è questa preparazione di entrare nell'esilio? Rav, preparazione per l'ingresso nell'esilio è quando l'uomo capisce che nell'unione, nel superamento di questa unione, quando adempie tutto, allora raggiunge la forma del creatore, che l'unione quando si fa tutto con gli amici è la forma futura del creatore che si deve rivelare. Cosa loro scoprono? Scoprono, come qua, in questo disegno, loro rivelano quanto non sono in connessione, in unione, capito? E basta. Questa è la parte dell'esilio, poi un'altra parte dell'esilio, poi le punizioni, le piaghe. Quando loro sentono dove si sono fermati e non possono più unirsi, non sono più capaci fino a questo punto e non più, ecco così. E allora la punizione produce la liberazione. Akoka, di nuovo, ma in che consiste comunque buono benefattore, dare bene alle creature? Tutto questo è però il processo. Rav, ma no, ma perché? Il creatore ogni volta sostiene l'uomo, gli dà modalità di capire sensazioni di dove si trova, perché lui attraversa questi stati, e quando non è capace di fare i conti con questo, non, di proposito non è capace di risolvere queste questioni, per essere sempre di più connesso e dipendente dal creatore. Questa sensazione di anche nel capire, non è capace di andare al di sopra della sua ragione, non lo sa, E se sì, allora nel prossimo secondo lui vede che quello che ha fatto contrariamente alla sua ragione, nonostante ciò lui vede che l'ha fatto comunque dentro la ragione e così via. Ma così in questo si costruiscono tutti, come per dire, posti per la rivelazione del creatore all'interno della sensazione, all'interno del capire. Tu con questo costruisci le cellule, loro si uniscono in maniera corretta, ma senza questo tu hai una copertura liscia e dietro a tutti questi esili tu hai questa copertura complicata. E là si rivela il creatore, perché lui è opposto al creatore in maniera ideale. Così tu costruisci. E tranne questo dobbiamo anche capire che noi, i cabalisti, i patriarchi hanno corretto tutte queste cose e noi già veniamo veramente alla ultima liberazione. A Coca, sì, ma lei ha detto che l'ultima liberazione è l'unica che c'è la possibilità di Aichishene. Noi uguale studiamo che non c'è sofferenza nella correzione. Rav, sì, non c'è sofferenza. Noi possiamo tutto il processo della consapevolezza dell'esilio e della liberazione farlo come una specie di avventura. Ma allora che vuol dire qua Aichishene? Dov'è qua Aichishene? Dov'è l'avventura? La grandezza dell'ambiente, dell'unione. Akoka, questo crea il Chisaran per la liberazione? Rav, sì. Tutto in questo. Altrimenti tu ti immaginerai la tua liberazione in maniera non corretta. Non liberazione, ma un'immaginazione egoistica. Sì, tutto qui la questione, quando Zika ha domandato come si può immaginare dalla spiritualità nei propri kelim, non la si può vedere, non si può immaginare. Rav, sì, non si può vedere, per questo non c'è liberazione di una volta. Come ha detto Abramo, attraverso cosa io arrivo alla liberazione? Che tipo di desiderio ho per questo? Semplicemente il desiderio così inizialmente, io voglio e basta. Guarda i principianti, cosa loro capiscono, cosa fanno? Va bene, tu gli dici, va bene, fa, sì, faccio questo, faccio quest'altro. Non hanno modalità di capire, non hanno comprensione. È semplicemente un desiderio iniziale di ricevere. E senza l'esilio, come noi possiamo arrivare alla salvezza, alla liberazione? Non possiamo. E senza questo capire che noi liberiamo a Shore Shalio Bet Gimel Dale tutte queste fasi, riveliamo completamente Shore fino alla fine, Ale fino alla fine, Bet fino alla fine e così fino alla fine. Così noi facciamo. Non è che un pezzo di qua, un pezzo di là, questo serve e questo non serve. Gershon, ancora mi è rimasto? Ah no, per ora Vlad. Quali dettagli della liberazione noi dobbiamo chiarire oggi? Che domani passiamo a un prossimo chiarimento. Rav, ma quello che c'è nel cammino, io non posso dirlo. Quello che c'è nel cammino. Ma questo è per ognuno? Rav, cosa tu vuoi che io ti dico? Che noi dobbiamo chiarire adesso, noi non abbiamo su che cosa indicare, che noi dobbiamo adesso chiarire la connessione con il Sud in una tale misura. Vlad, che noi abbiamo un compito per oggi, una missione, Rav, soltanto unione, solo unione, talmente tanto finché si sente che non possiamo o che vogliamo, ma soltanto in unione si può sentire il risultato. Voglio o non voglio, ma se voglio quanto voglio, se non voglio quanto io sono al sopra del mio desiderio di ricevere posso andare comunque, ma se non sembra logico quanto riesco ad andare al di sopra di questa logica, solo così. Ecco. E allora riveleremo ogni volta che noi ci troviamo nell'esilio. E allora cosa c'è dopo? Non siamo capaci. Riveleremo l'importanza del creatore tra di noi, con le conversazioni, con altre cose. Continueremo l'unione in nome suo. E poi di nuovo cadremo, di nuovo vedremo i nostri confini, di nuovo grandezza del creatore. E così tutti questi elementi, noi, solo che noi non vogliamo farli unire insieme e lavorarci. Ma Gershon. Non so, vabbè, è finito. Lei ha dato l'esempio delle formiche che lavorano in maniera perfetta. Un po' cede all'altro, uno all'altro. Bravo. Sì, questo è l'esempio come il creatore agisce con le creature. Il creatore con le creature. Tutti questi miliardi di persone sono tutti pronti a annullarsi davanti alla società. Bravo. Sì, si trova in adesione col creatore completamente. Già vedi, non diventa più importante vivere o morire. C'è il comando, si adempie. Avi, l'umanità, miliardi, loro non sono capaci di sperare in niente, al contrario, divorano uno all'altro. No, ma questo è il supplemento, come dice, che c'è la differenza tra uomo e animale. Questo supplemento, l'adesione col creatore, questo è ciò che si dà come libertà di scelta per l'uomo, altrimenti lui sarà un animale. Creare uomo significa creare libertà di scelta, capacità verso la libertà di scelta. In che consiste? Nell'ambiente. Ripetiamo sempre le stesse cose. Avi, lui dice che l'uomo e l'animale lo salva il creatore. Noi vediamo che l'animale lo salva. Bravo, no, quando si leva al di sopra, non questi animali fuori, e non persone che vivono come gli animali, ma proprio quell'uomo che era prima, Adamo, diciamo in questo caso Avi Malka, ha fatto lì qualche cosa nella sua vita animalesca e poi l'hanno dato un po' di risveglio, la libertà di scelta, come se fosse, e l'hanno portato in quel posto dove lui può fare la scelta. Hanno messo la mano sua sul buon destino e gli hanno detto: Avi, ma per far sì che ci sia questo prenditela, ci deve fare dei cedimenti. No, dice, perché lui con queste azioni, il cedimento è molto semplice. Essere d'accordo con ciò che dice il creatore, unirsi. Avi, ma lei ha detto della prima persona, del primo uomo, che vuole ricevere solo per se stesso, anche i desideri materialistici. Lui non vuole per sé, lui vuole uccidere l'intenzione per se stesso. Quale desiderio deve? Di mangiare, bere, fare? Ma riguardante l'unione si intende dire qua. Nient'altro che non riguarda il livello dell'animale, solo riguardante ciò che riguarda il livello dell'uomo. Qualcuno ti ha detto di metterti a dieta o di dormire sui chiodi? Dimmelo. C'è un punto di inversione nello scenario quando uccide l'egiziano, uccide l'intenzione di ricevere, un momento di inversione. Bravo, quando questo egiziano si rivela, quando lui fa un passo verso la direzione della nazione di Israele, verso l'unione. E non si parla di nient'altro di quello che c'è in questo mondo, assolutamente, solo di unione, ma unione di uguali, non di questo mondo. Quando si vogliono unire in questo punto, lei potrebbe spiegare cosa vuol dire che io uccido l'egiziano, io uccido ricevere questo rispetto all'unione? Bravo, quando tu ti addentri verso l'unione e quando vedi quanto tu soffri e sopporti comunque, non vuoi, però capisci che senza questo non è possibile e tu superi te stesso, gridi E allora senti che ti trovi nell'esilio, nello scontro con il tuo desiderio, con la tua natura. Questo riguardante, diciamo, ciò che riguarda il cuore. Invece, a parte della ragione, vedi in questo nessuna logica, nessun successo, con tutti gli argomenti. Se ti mancano a te, allora chiedi a Svika, lui ti aggiunge, poi ci sono altre persone. E allora tu dovrai ancora andare sopra anche di questo, al di sopra di tutta questa logica, dimostrazioni, in direzione verso l'unione. Questo si chiama essere il primo, e chi è? Ma cosa pensi nonostante tutto ciò, inconsapevolmente? Che questo è per il bene tuo. Questo è per il tuo bene. Il secondo è che invece per il bene del creatore, contrariamente al tuo bene, come prima ti si chiarirà. Con il primo è che io parlo col faraone, con il corpo, sì? O qualcuno che va a nome suo a parlare. Chi è che fa questo lavoro per me? Rav. Quel desiderio preciso di unirsi, quando lui scopre che il faraone si trova a metà tra lui, tra di loro. Avi, ma l'uomo ha la forza di contrastare al faraone e chiedere? Rav, è obbligato, ognuno deve lavorare come Mosè. Tu hai Mosè, tu c'hai la nazione di Israele, c'hai gli egiziani, sì, gradini. Tu sei obbligato a lavorare rispetto alla luce dell'Egitto, devi lavorare come Mosè. Ma chi è che ti tira fuori altrimenti? Il creatore ti tira fuori soltanto quando tu scoprirai il punto di Mosè. Ave, ci sono tante tappe finché non si arriva a questo momento quando lui può uccidere l'egiziano. E ci riesce a fare questo? Rav, sì, certo. Cosa deve avvenire e da dove c'è la possibilità, le appare, di uccidere questo egiziano? Uccidere l'egiziano, questa sua capacità, quando da una parte lui ha ricevuto un grande aviut dal cortile del faraone, dall'altra parte invece lui c'è il punto nel cuore, quello che ha ricevuto dalla sua madre. Non della madre, si intende dire della Binah. Sì. Per chiarire un po' questi pensieri, tutto il lavoro dell'uomo che lui fa, si addentra in questo lavoro, fa con i suoi sforzi insieme al gruppo, questa forza della generalità che si chiama ambiente, io sono connesso con gli altri, cioè in quale desiderio sto lavorando? Rav, tu lavori con il tuo desiderio, con i tuoi desideri, ma a rispetto all'unione. Per ora tu non arrivi amare l'amico. Hai chance di essere una persona spirituale, non hai chance di essere Adamo. Tu ancora sarai animale, può darsi che ancora sarai animale. Si dice che l'uomo e l'animale salverà il creatore. Dai, velocemente, Genry. Come si può avvicinare al capire che questo tipo di unione tra i punti nel cuore, non una unione psicologica esterna, materiale, ma l'hai detto unione dei punti con i punti interni, cos'è? Rav, quando noi vogliamo unirci e arriva l'ego, il desiderio di ricevere, inclinazione maligna, leva Even, e si inizia a fastidirci, grazie a lui entriamo nella spiritualità. Noi ci addentriamo nella spiritualità in corrispondenza all'aviut incorretto in noi che si scopre. In corrispondenza a questo, se non ci fosse l'inclinazione maligna, noi non avremmo avuto nemmeno con lui. Soltanto attraverso l'esilio noi abbiamo la connessione con il creatore, con la luce, soltanto attraverso questo desiderio rovinato. Quindi la domanda delle promesse, dei patti. E va bene, è così, noi abbiamo qualche motto oggi? Qual è il compito a Niv? Dai, dillo al microfono, dateli il microfono, che dica qualche cosa. Lei già ha detto a Vlad di uccidere l'egiziano? Ah, è troppo un po' per voi. Almeno di chiarire questo egiziano. Va bene, tanto fortuna. Il nostro oggi compito di evidenziare l'egiziano e ucciderlo. E con questo finiamo la lezione.
Together, together as one.